Ad alta voce, Massimo Popolizio legge Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie, traduzione di Lidia Zazo.
L'arma del delitto. Con più energia che cavalleria, Monsieur Bouc depose la signora svenuta poggiandole la testa sul tavolo. Il dottor Constantin chiamò uno dei camerieri del ristorante che arrivò di corsa. Le tenga la testa così, disse il medico. Se rinviene, le dia un po' di cognac, ha capito? E si affrettò a seguire gli altri due. Il suo interesse era completamente assorbito dal delitto. Signore svenevoli di mezza età non lo interessavano affatto. È probabile che la signora Hubbard rinvenisse più in fretta con questi metodi di quanto avrebbe fatto altrimenti. Pochi minuti dopo stava seduta sorseggiando il cognac da un bicchiere offertole dal cameriere e parlava di nuovo. Non so davvero dire quanto sia stato terribile. Credo che nessuno su questo treno possa capire quello che ho provato. Sono sempre stata molto, molto, molto sensibile fin da bambina. Ah, la semplice vista del sangue. Ah, perfino adesso mi sento di nuovo male a pensarci. Il cameriere le accostò la bottiglia. Anker, un peu, madame. Crede che mi faccia bene? Sono sempre stata astemia. Non tocco mai vino o altri alcolici. Tutta la mia famiglia astemia. Ma forse, dal momento che è solo una medicina, beve un altro sorso. Nel frattempo, Poirot e Monsieur Bouc, seguiti a ruota dal dottor Constantin, erano corsi fuori dal vagone ristorante lungo il corridoio della carrozza di Istanbul verso lo scompartimento della signora Hubbard. Sembrava che tutti i viaggiatori del treno si fossero dati appuntamento davanti alla porta. Il controllore, con espressione disperata, cercava di trattenerli. «Mais il n'y a rien à voir», diceva, continuando a ripetere la stessa cosa in diverse lingue. «Lasciatemi passare, prego», disse Monsieur Bouc. Intrufolando la sua mole tra i passeggeri che si accalcavano, entrò nello scompartimento con Poirot alle calcagne. Sono lieto che sia venuto, monsieur, disse il controllore con un sospiro di sollievo. Hanno cercato tutti di entrare. La signora americana, che strillo ha fatto! Ma fuà, ho pensato che fosse stata assassinata anche lei. Sono arrivato di corsa e c'era lei che urlava come una pazza. E poi, dicendo che doveva cercarla, è partita gridando più forte che poteva e mettendo al corrente dell'accaduto tutti quelli davanti al cui scompartimento passava. Con un gesto della mano. Poi aggiunse: «E là, messie, non l'ho toccato». Appeso alla maniglia della porta di comunicazione con lo scompartimento vicino, c'era un beauty case di gomma a scacchi piuttosto grande. E sul pavimento, proprio dove era caduto di mano la signora Hubbard, un pugnale a lama diritta. Un oggetto di poco prezzo, finto orientale, con l'impugnatura sbalzata e la lama affilata. La lama era coperta da macchie che sembravano ruggine. Poirot lo raccolse con delicatezza. Sì, disse. Oh, non è possibile sbagliarsi. Ecco l'arma che ci mancava, vero, dottor? Il medico lo esaminò. Non è necessario stare tanto attenti, disse l'investigatore. Non ci sarà nessuna impronta, a parte quelle della signora Hubbard. L'esame del dottor Constantin non durò a lungo. È l'arma del delitto, dichiarò. Potrebbe aver inferto ognuna di quelle ferite. Ah, oh, non dica così, amico mio. La scongiuro. Il medico sembrò sbalordito. Siamo già oppressi dalle coincidenze. Due persone decidono di pugnalare Monsieur Ratchet la notte scorsa. È troppo che ognuna di loro abbia scelto un'arma identica. Quanto a questo, la coincidenza forse non è così grande come sembra, replicò il medico. Migliaia di questi falsi pugnali orientali vengono venduti nei bazar di Costantinopoli. Ah, oh, mi rincuoro un po', ma solo un po', disse Poirot. Guardò riflettendo la porta davanti a sé e poi, togliendo il beauty case, tentò la maniglia. La porta non si mosse. Circa 30 centimetri sopra la maniglia c'era il chiavistello tirato. Poirot lo levò e provò di nuovo, ma la porta rimase ancora chiusa. «L'abbiamo chiusa dall'altra parte», gli ricordò il medico. «Ah, è vero», disse distratto Poirot. Sembrava pensare a qualcos'altro. Aveva la fronte corrugata come se non capisse. «Concorda, non le pare?» disse Monsieur Buck. «L'uomo passa in questo scompartimento, e mentre chiude la porta di comunicazione alle sue spalle, sente il beauty case. Gli viene un'idea e si affretta a farvi scivolare il coltello macchiato di sangue. Poi, senza rendersi conto di aver svegliato la signora Hubbard, scuscia in corridoio attraverso la porta esterna». «Come dice lei?» mormorò Poirot. «Deve essere andata proprio così». Ma l'espressione perplessa non abbandonava il suo volto. «Ma che cosa c'è?» chiese Monsieur Buck. «C'è qualcosa che non la convince, vero?» Poirot gli scoccò uno sguardo penetrante. «Non colpisce anche lei?» «Ah, no, evidentemente no. Beh, è una cosa da poco». Il controllore lanciò un'occhiata al corridoio. «Ritorna la signora americana». Il dottor Constantin assunse un'espressione colpevole. Sentiva di aver trattato la signora Hubbard con troppa disinvoltura. Ma lei non intendeva rinfacciarglielo, no? Le sue energie erano concentrate su un altro argomento. «Devo dire subito una cosa», ansimò quando fu sulla soglia. «Non intendo restare un minuto di più in questo scompartimento. Cielo, stanotte non ci dormirei per un milione di dollari. Ah, madame, oh, so cosa vuole dire». E la avverto subito che non farò niente del genere. Insomma, preferirei restare seduta tutta la notte in corridoio. E incominciò a piangere. «Oh, se mia figlia lo sapesse! Se potesse vedermi adesso!» E Poirot la interruppe con fermezza. «Ah, frainteso, madame! La sua protesta è quanto mai ragionevole. Il suo bagaglio sarà spostato subito in un altro scompartimento». La signora Hubbard abbassò il fazzoletto. «È proprio vero! Io mi sento già meglio. Ma certo, è tutto pieno, a meno che uno dei signori...» Fu Monsieur Buck a parlare. «E il suo bagaglio sarà spostato addirittura in un'altra carrozza, madame. Avrà uno scompartimento nella carrozza seguente, che è stata agganciata a Belgrado». «Santo cielo, è splendido! Ma guardi, non sono una donnicciola nervosa, ma dormire in quello scompartimento porta a porta con un morto...» Rabbrividì. «Mi farebbe impazzire di paura!» «Michel!» chiamò Monsieur Buck. «Sposti questi bagagli in uno scompartimento vuoto della carrozza Atene-Parigi!» «Sì, monsieur. Lo stesso numero di questo? Il 3?» «No!» disse Poirot, senza lasciare all'amico il tempo di rispondere. «Credo che per madame sarebbe meglio avere un numero completamente diverso. Il 12, per esempio.» «Bien, monsieur!» Il controllore prese i bagagli. La signora Hubbard si rivolse con gratitudine a Poirot. «È molto gentile da parte sua. Gliene sono grata, davvero.» «La prego, madame. Verremo con lei per vederla ben sistemata.» La signora Hubbard fu accompagnata dai tre uomini al suo nuovo domicilio. Si guardò intorno, felice. «Bello. Le piace, madame? È esattamente come quello che ha lasciato.» «Sì, è proprio così. Però è dalla parte opposta del treno.» «Ah, ma non ha nessuna importanza, perché questi treni cambiano continuamente direzione. Ho detto a mia figlia, voglio uno scompartimento vicino alla locomotiva. E lei mi ha detto, non ti servirà niente, mamma, perché andrai a dormire in una direzione, e quando ti sveglierai il treno procederà nell'altra. E questo era proprio vero, oh cielo. Ieri sera siamo entrati a Belgrado in una direzione, e ne siamo usciti nell'altra. E adesso, madame, è felice, contenta?» No, non direi proprio. Siamo qui, bloccati dalla neve, e nessuno fa niente. e la mia nave parte dopodomani. Ci troviamo tutti nella stessa situazione, madame, disse Monsieur Bucco. Certo, questo è vero, ammise la signora Hubbard, ma nessun altro ha avuto un assassino che gli passeggiava nello scompartimento in piena notte.
Quello che non riesco a capire, madame, disse Poirot, è come quell'uomo sia entrato nel suo scompartimento se la porta di comunicazione era chiusa col chiavistello, come lei dice. È proprio certa che fosse chiusa.
Beh, insomma, la svedese ha controllato proprio sotto i miei occhi.
Proviamo a ricostruire la scena. Lei era distesa nella cuscetta, così? E non poteva vedere. Dice, no?
No, 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 per via del beauty case.
Oddio, dovrò procurarmene uno nuovo. Guardare questo mi fa venire la nausea. Poirot prese il beauty case e lo appese alla maniglia della porta di comunicazione con lo scompartimento adiacente. Precisamente, eh? Vedo, disse, il chiavistello è proprio sotto la maniglia, il beauty case lo nasconde. Da dove eravate distesa non potevate vedere se il chiavistello fosse tirato o no.
Proprio quello che le ho detto, santo cielo.
E la svedese, la signorina Olson, stava qui, fra lei e la porta. Ha controllato e le ha detto che era chiusa col chiavistello.
Proprio così.
Tuttavia si sarebbe potuta sbagliare, madame.
Cerchi di capire cosa intendo. E Poirot sembrava ansioso di spiegarsi.
Il chiavistello è solo una piccola barra di metallo. Questa qui. Se è tirato verso destra, la porta è chiusa. Se a sinistra, no. Forse la signorina si è limitata a cercare di aprire la porta e dal momento che il chiavistello era chiuso dall'altra parte, può averne dedotto che lo fosse anche dalla vostra.
Beh, direi che sarebbe stato piuttosto sciocco da parte sua.
Oh, le persone più buone e gentili non sono sempre le più intelligenti, madame.
Già, certo.
A proposito, lei è arrivata a Smirne in treno, madame?
No, sono arrivata direttamente a Istanbul per nave. E un amico di mia figlia, il signor Johnson, un uomo davvero incantevole, vorrei che lo avesse conosciuto, è venuto a prendermi e mi ha fatto visitare la città, che ho trovato molto deludente. È in rovina.
Ah, quanto alle moschee e al fatto di doversi infilare quella specie di grosse pantofole sopra le scarpe. Dove ero arrivata? Diceva che è venuto a prenderla il signor Johnson.
Proprio così, e mi ha accompagnata a bordo di una nave francese per Smirne, dove il marito di mia figlia mi aspettava sul molo. Non so che cosa dirà quando saprà di tutto questo. Mia figlia sosteneva che era il modo più sicuro e più comodo di viaggiare. Stai seduta nel tuo scompartimento, diceva, e arrivi dritta a Parigi, dove ci sarà l'American Express ad aspettarti. E adesso, oddio, ma che cosa posso fare per annullare la mia prenotazione sulla nave? Dovrei avvertirli. E ora non è proprio possibile. È davvero troppo, troppo, troppo terribile.
La signora Hubbard sembrò di nuovo sull'orlo delle lacrime. Poirot, che non era riuscita a nascondere del tutto la sua impazienza, colse questa occasione. Lei ha avuto uno shock, madame. Il cameriere del ristorante le porterà del tè e dei biscotti.
Non credo che il tè faccia per me, disse la signora Hubbard con voce lacrimosa. È piuttosto un'abitudine inglese.
Caffè allora, madame? Ha bisogno di uno stimolante.
Quel cognac mi ha fatto uno strano effetto. In effetti gradirei un po' di caffè, credo.
Perfetto. Deve resuscitare le sue energie.
Oh mio Dio, che strana espressione.
Ma prima una piccola questione secondo la procedura, madame. Mi permette di perquisire il suo bagaglio?
E perché?
Incominciamo a perquisire il bagaglio di tutti i passeggeri.
Non voglio ricordarle un'esperienza sgradevole, ma il suo beauty case,
ci pensi?
Misericordia, ma forse sarà meglio. Non potrei sopportare di avere altre sorprese del genere.
La perquisizione fu di breve durata.
La signora Hubbard viaggiava con un bagaglio minimo, una cappelliera, una valigia a buon mercato e una borsa da viaggio ben stipata. Il contenuto di tutte e tre era semplice e onesto e la perquisizione non avrebbe richiesto più di qualche minuto se la signora non l'avesse prolungata insistendo perché si dedicasse la dovuta attenzione alle fotografie di mia figlia e di due bambini alquanto brutti. I figli di mia figlia non sono adorabili.
Massimo Popolizio ha letto Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie, a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Luigi Iavarone. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.